E ora possiamo dare il benvenuto ad Alessia Giovannini. Bentornata anche a te, Alessia.
Ciao Ludovica, ciao, grazie, grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno. È un onore per me essere qui.
Insomma, anche noi siamo contenti di seguire tutte le tue molteplici attività. Ecco, oggi siamo a parlare di queste dirette, però volevo ricordare anche quello che fai anche con l'aiuto dei cavalli, che sono degli animali splendidi e meravigliosi, e vorrei chiederti se questa attività continua e andrà avanti, magari adesso all'arrivo della primavera farete qualche incontro.
Assolutamente, riprendiamo non appena il tempo atmosferico ci dà la possibilità, quindi probabilmente a marzo, già i primi di marzo ci saranno qualche appuntamento, io metterò il calendario, ci saranno appuntamenti a Roma, ci saranno appuntamenti a Casanova dei Fucoli in provincia di Siena, a Chianciano Terme, e ho già un appuntamento a Milano, quindi ci sarà sicuramente un calendario, assolutamente sì, i cavalli sono portatori di pace, poiché parte insomma della mia attività professionale, quello di contribuire nel mio piccolo a portare pace, i cavalli sono assolutamente i maestri in questo, quindi ripartiranno sicuramente.
Beh, questa è una bellissima notizia, ecco, ricordiamo che appunto tu non è che fai le passeggiate tradizionali con i cavalli, con il morso, le redini e tutto quanto, i tuoi sono incontri molto molto diversi, ci puoi riassumere in poche parole cosa succede?
Sì. Sì, allora i cavalli non vengono montati, sono totalmente liberi, e quando intendo liberi intendo che non hanno capezze, lunghine, nulla, quindi sono completamente nudi, si muovono intorno a noi, quindi siamo noi che ci muoviamo all'interno del territorio dei cavalli e attraverso degli esercizi di autoconsapevolezza i cavalli rappresentano una sorta di bussola, perché tendono, se lasciati liberi, di scegliere, ad avvicinarsi quando una persona è in uno stato di autenticità, di connessione interiore, e tendono invece a tenersi distanti o allontanarsi quando noi siamo in uno stato di incongruenza. Ora non ti spiego, perché sarebbe lunghissimo, attraverso quale meccanismo ciò può avvenire. Diciamo che probabilmente loro riescono a recepire dei micro segnali fisiologici, ti dico solo per farti capire, una persona che per esempio stia trattenendo le emozioni, non sia in contatto con se stesso, stia fingendo un'emozione che non ha, ha il battito cardiaco più accelerato, una pressione sanguigna più alta, ha un respiro più accelerato di una persona che sia in uno stato di autenticità e di connessione, quindi molto probabilmente loro leggono dei micro segnali e in base a quelli si muovono. E poi banalmente, ma non troppo, i cavalli emanano una grande pace, cavalli sereni, cavalli in branco, perché i cavalli sono come noi esseri sociali da branco, quindi è molto diverso avere un cavallo che è solo, chiuso in un box o anche soltanto in un paddock da solo, non ha la possibilità, certo, diciamo, di esprimere al meglio la sua natura. Invece i cavalli in branco, che vivono con i propri simili, che vivono in contatto con la natura, riescono ad emanare uno stato di pace che in qualche modo ci aggancia. Ci sono diversi studi scientifici a questo proposito, ma insomma ti risparmio la spiegazione. Di base entriamo in un luogo di pace immensa e in virtù del contagio emotivo, anche in positivo, ci contagiano con la loro pace, con la loro amorevolezza, ecco. Quindi entriamo in contatto con parti di noi che, ecco, che socialmente vengono rimosse in virtù, no, delle pressioni esterne, invece lì finalmente stiamo in un luogo protetto ed entriamo in contatto con noi, con la parte più bella che insomma è raro poter esprimere o sentire in maniera naturale.
Certamente, quella parte più bella che poi possediamo tutti, anche se a volte ce ne dimentichiamo, cara Alessia, e quindi i cavalli sono maestri anche in questo, io credo, no?
Soprattutto in questo, tirano fuori la nostra parte più bella, le persone entrano in contatto con una dimensione non solo di pace, di commozione, di gioia, ritrovano parti di sé, come dici tu, esiste questa parte bella, bisogna fare in modo che venga fuori. In questo senso i cavalli sono veramente dei guardiani della soglia che aprono la porta e ci dicono: vuoi venire ad incontrare la parte migliore di te? E quindi ci portano lì. Questo è simbolicamente quello che fanno.
Bellissimo. E diciamo, appunto, noi parliamo di pace in questo momento abbiamo veramente molto molto bisogno di pace, di trovare un equilibrio, perché sono appunto 2 anni che viviamo questa emergenza terribile, che viviamo degli stop and go, che viviamo delle frustrazioni, e questo chiaramente ha toccato tutti, come dicevamo prima anche con Gioia Di Biagio. E è questo che ti ha spinto, Alessia, a creare questo calendario di dirette Facebook per parlare di pace interiore, per dare delle lezioni, ma non come qualcuno che si pone su un piedistallo, ma semplicemente per confrontarsi appunto su temi che a volte sono un po' tabù, perché tutti dobbiamo farci vedere forti, ce la facciamo, andrà tutto bene, ma se abbiamo paura, se ci sentiamo soli, appunto, cosa dobbiamo fare?
Esattamente quello che dici tu. Allora, la spinta per me è nata da un sentimento doppio di indignazione da una parte, no? Rispetto a appunto una pressione sociale comunque che è impossibile non sentire, dall'altra da un sentimento di dispiacere nel vedere non solo la sofferenza che questo provoca, ma anche l'odio. Quindi a un certo punto mi sono detta: bisogna che si faccia qualcosa. Ora, nel mio piccolissimo, mi occupo di competenze di intelligenza emotiva. Ora, come dico sempre, al di là della società, al di là di quello che viene deciso dall'alto, finiamo sempre a a doverci prendere la responsabilità in quanto esseri umani, no? Allora io ho pensato, magari cerco di spiegare che cosa succede in questo momento, che cosa ci sta succedendo a livello personale, individuale, e che cosa possiamo fare per cercare di affrontare un momento storico, sociale, che per noi è tra i più difficili. Per carità, l'umanità ne ha vissuti gli altri ben peggiori, però per noi no, è la prima volta. E il titolo Lezioni di pace interiore in realtà si riferisce al fatto che io mi pongo come divulgatrice di saggezza altrui, nel senso non sono io che insegno, ma piuttosto mi faccio portatrice di studi, di insegnamenti che non sono i miei. Quindi la lezione è intesa come un intento educativo piuttosto che è anche un intento di sensibilizzazione. Quindi ho iniziato con una prima diretta fatta, diciamo, in maniera istintiva, e che per me è stata sfondare veramente il muro del suono, perché io non amo comunque apparire, non, per quanto non abbia problemi a parlare in pubblico, non amo apparire, però c'è stato questo moto. Quindi il primo incontro è stato sull'odio, ho cercato di spiegare come nasce l'odio dentro di noi, ma anche come si può spargere, no, a livello sociale, e quindi ho parlato di studi sociali. E poi ho pensato di fare un piccolo calendario che sia in realtà anche avulso dalla situazione che viviamo, cioè degli incontri che ci permettano di venire a conoscenza di strumenti di intelligenza emotiva, e che allo stesso tempo ci permettano di poterci autogestire e anche diventare autonomi nel nostro benessere. Quindi il calendario si riferisce appunto a lezioni di pace interiori per momenti difficili. Adesso è un momento difficile collettivo, ma potrebbe succedere che viviamo un momento difficile a livello personale. Quindi ho scelto delle tematiche, non mi riferisco quasi mai alla situazione attuale fuori, che conosciamo tutti molto bene, ma l'idea è di dare strumenti. La prossima domenica parlerò dell'ansia, che cos'è l'ansia, da dove origina, naturalmente sempre attraverso strumenti di intelligenza emotiva, perché credo che in questo momento sia quasi impossibile non sentire una pressione, no? Che ci ansiolizza.
Assolutamente, assolutamente.
È figlia della paura, quindi. E quindi il mio intento è di sensibilizzare. Nel mio piccolissimo non ho pretese di convincere nessuno, quello che dico sempre nelle dirette: se c'è qualcosa che dico che può esservi utile, prendetelo, buttate tutto il resto, e se vi annoiate spegnete, nel senso che non esiste mai una sola verità. Però mi sono sentita chiamata in causa, perché c'è veramente bisogno, le persone stanno male, e credo che chi di noi abbia competenze di aiuto, di supporto, debba veramente sentire una chiamata per dare il proprio contributo. Poi se questo contributo viene accolto, bene, se non viene accolto non importa, abbiamo fatto quello che la nostra coscienza ci dice di fare. Insomma, certo. Come l'uccellino della leggenda africana, no? Che scoppia l'incendio, tutti scappano e lui invece torna nel luogo dell'incendio versa dal becco delle gocce d'acqua, no? E lo prendono in giro e gli dicono: ma che credi di fare? Non lo vedi quanto è grande questo incendio? E lui risponde: beh, almeno io faccio il mio. Ecco, questo è l'intento. Nel piccolissimo, nel mare magnum, io faccio il mio, e questo mi dà il senso anche, no? In questo momento così insensato storicamente, umanamente, un po' di follia. Cioè, è inutile negarlo.
Sì, assolutamente, assolutamente. Alessia, io penso che poi questo sia importantissimo non solo per noi, fra virgolette, adulti, ma per i ragazzi che si affacciano alla vita, no? Io non ho figli, ma lo vedo nei miei allievi, lo vedo nelle mie nipoti. È molto pericoloso questo sentimento di ansia, perché già quella è un'età difficile. Se poi ci si mette paura di uscire, di affrontare le esperienze, si preferisce stare dentro casa perché comunque la casa ci protegge un po', l'alveo materno, no? E non faremo mai nulla. Cosa faranno questi ragazzi? Riusciranno a trovare il coraggio di uscire, anche fare degli errori, fare delle esperienze magari dolorose? Ma bisogna incoraggiarli, non possiamo terrorizzarli ancora dopo questi 2 anni, non credi?
Hai perfettamente ragione. Io credo che una delle cose più belle che ho saputo rispetto a queste dirette è che ci sono madri che le stanno facendo sentire ai figli. Anche io penso tantissimo ai ragazzi, anch'io non ho figli, ma insomma penso ai nipoti, ai ragazzi giovani che vivono una situazione veramente drammatica, perché non hanno gli strumenti, le risorse interiori, ammesso che poi noi adulti ce le abbiamo.
Infatti.
Come dici tu, la verità è che la vita presuppone il rischio di vivere, no? E non si può sempre evitare di vivere per paura di. Quindi è quello di cui parlerò proprio domenica, cioè la paura è fisiologica, c'è un rischio, ma bisogna, come dicevi, trovare il coraggio, cercare di non alimentare questa paura, piuttosto di disattivarla. E la situazione dei ragazzi è drammatica, io ne sento tanti, ti dico la verità, ci sono persone che mi chiedono aiuto, io non mi occupo nello specifico dei ragazzi, quindi dico: mi dispiace, non ti posso aiutare, ma sto sentendo tante persone che sono preoccupate per questi ragazzi giovani, se non fosse che questa situazione sta togliendo il senso della prospettiva. Ora noi adulti in qualche modo la nostra vita l'abbiamo vissuta, ma un ragazzo che non riesca a vedere una prospettiva, che non riesca a porsi, e come dicevi tu, a sperimentarsi, rischia di avere uno stop a livello psicologico e emotivo, per il quale poi diventa difficile tirarlo fuori. Quindi è importante che noi genitori, noi adulti, intanto cominciamo a gestire la nostra ansia, la nostra paura, perché chiaramente se non abbiamo noi gli strumenti, come possiamo supportare,
certo,
aiutare un ragazzo?
Certo,
no?
Dobbiamo anche essere un po' di esempio, anche se per noi è difficile, però quello è un po' il compito che abbiamo, no?
È la cosa più difficile, perché i ragazzi imparano per imitazione, questo ce lo dice la neuroscienza, cioè imparano quello che vedono, quindi bisogna da una parte accogliere la nostra vulnerabilità. In questo momento siamo esposti tutti alla nostra vulnerabilità di esseri umani, no? La finitezza, in fondo, cioè, la paura che ci domina è la paura della malattia, della morte, quindi riconoscere che abbiamo queste paure, dall'altro intervenire per gestirle, per accettare che ci sono delle cose nella vita che non possiamo controllare, e dall'altra trovare una motivazione interiore, il coraggio. Io dico sempre che se si insegnasse nelle scuole, a partire dalla materna, non solo le emozioni, ma il coraggio, avremmo un'umanità completamente differente, perché come diceva Buscaglia, l'amore si impara, l'odio si impara, ma anche il coraggio si impara. Ma chi ci insegna che cos'è il coraggio? Quindi il mio intento è quello di buttare un seme, di incoraggiare le persone anche a informarsi di più, a leggere. Ormai veramente, se uno vuole lavorare su di sé, ha veramente l'imbarazzo della scelta, no? L'importante è sapere che esistono delle modalità, che l'ansia e la paura sono fisiologiche, ma vanno gestite, altrimenti vanno fuori controllo e poi diventa veramente difficile vivere una vita serena, insomma,
certo,
in questo momento più che mai,
Io credo che poi, ecco, la cosa più importante sia chiedere aiuto. Non c'è niente di male a chiedere aiuto, quindi quando un adolescente ci chiede aiuto, ascoltiamolo. Se lo fa con delle azioni sconsiderate, oppure lo fa con il mutismo, ci sono tanti modi in cui si chiede aiuto. Allora dobbiamo ascoltare questa richiesta e il nostro esempio può anche essere questo: se stiamo male noi, chiediamo aiuto anche noi, cerchiamo di fare un percorso. Ripeto, non dobbiamo farci vedere come invulnerabili, perché come dicevamo prima anche con Gioia, ognuno di noi ha le sue cicatrici. Allora usiamole in modo intelligente, facciamole diventare qualcosa di unico, facciamole diventare parte della nostra storia, non nascondiamo la polvere sotto il tappeto, perché poi appunto torna fuori, la sofferenza torna fuori in altre forme, io credo.
Hai detto bene, e sicuramente c'è un cambiamento, diciamo, di consapevolezza nella nostra generazione, nel senso che noi veniamo da genitori che pensavano che la forza, no, forse proprio mostrarsi invulnerabili, mostrarsi sempre al top delle proprie performance. Noi stiamo cambiando questo paradigma e stiamo cominciando a parlare della forza della vulnerabilità, come dici tu. Per chiedere aiuto dobbiamo prima ammettere di aver bisogno. Ora, stare in uno stato di bisogno non è uno stato di debolezza, è fa parte dell'essere umano. Quindi stiamo cercando di rovesciare questo paradigma dove la persona forte è quella che non crolla mai. Assolutamente no, la persona forte è colei che abbraccia le proprie vulnerabilità e che va nella direzione di fortificare, rafforzare se stessa passando attraverso le vulnerabilità. Quindi se un genitore chiaramente non riconosce in sé le proprie vulnerabilità, come potrà accogliere quelle di un figlio? Cercherà in ogni modo di evitarle. Quindi c'è bisogno, se vuoi, di un'educazione emozionale adulta. Quando io facevo le docenze, le insegnanti mi chiedevano di fare anche corsi per i genitori. Abbiamo provato a farli, ma sai, sono molto difficili, perché mettersi in discussione, no? È difficile. Dall'altra, sta cambiando, tanti di noi hanno bisogno di aiuto, io stessa a tratti ho bisogno di aiuto e me lo vado a prendere. La forza viene dall'abbracciare le proprie vulnerabilità e dall'autosostenersi, soprattutto chiedendo aiuto ad altri, perché insomma ricordiamoci che questo individualismo assoluto di cui siamo impregnati è una distorsione. Nessuno si salva da solo, come ha detto una famosa scrittrice, la verità. Abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno di stare bene per aiutare gli altri, perché se non stiamo bene non possiamo aiutare gli altri. Quindi è una catena di solidarietà. Io mi offro come strumento di sensibilizzazione, spero di poter se non altro attivare la curiosità per poter dire: magari anch'io ho bisogno di aiuto, adesso cerco dove andare, e stare in pace anche con il fatto che ci sono non solo ferite vecchie, ma che a volte la vita ci infligge delle ferite mentre stiamo in corsa. Insomma, questo è un momento storico, sociale, dove insomma qualche pugnalata, qualche ferita ci viene inflitta in questo stesso momento. Bisogna prendersene cura. Poi, come dico sempre, bisogna imparare a curare le nostre ferite, perché sennò finiamo per sanguinare su qualcuno che non c'entra niente.
Questa è una grande verità.
È un percorso di consapevolezza, sai, molte persone non si rendono conto. Quando parliamo di ignoranza, si intende questo: le persone sono inconsapevoli. Ecco, diventare un po' più consapevoli ci mette nelle condizioni di poter scegliere, no? Quindi non bisogna soccombere alla paura, all'ansia, ma dall'altra bisogna prenderci cura e imparare gli strumenti per poter stare bene, per il benessere parte da noi. Non abbiamo potere su quello che succede fuori da noi, ma come reagiamo a ciò che succede fuori da noi, la nostra responsabilità. Ecco, io parto da lì, dall'essere umano, da noi, da me. Poi fuori il potere da quello che vediamo è ben poco in questo momento, insomma.
Certo, sì, la situazione è quella che è, e poi appunto politicamente ci sarebbe tanto da dire su come è stata gestita questa situazione. Ricordiamo anche che sono stati tolti i fondi per l'assistenza psicologica. Insomma, questo sì, mi sembra una cosa assurda. Non voglio aprire questo capitolo, perché potremmo parlare ore e ore, però è una cosa che va denunciata e che non va assolutamente bene, perché è inutile che facciamo restauriamo le facciate delle nostre case e poi non pensiamo allo stato psicologico delle persone che appunto si trovano a disagio o dei nostri giovani, per cui mi permetto di essere io un po' critica su certe misure che stanno prendendo appunto le persone che oggi decidono.
Ma come dicevi tu, no? Esatto, cioè il mio sentimento di indignazione viene da questo. Ora, l'intelligenza emotiva ci dice che l'indignazione può sfociare nella rabbia fine a se stessa, oppure ti può far dire ok, che cosa posso fare io? Quindi io sono indignata perché hai ragione, cioè al di là degli adulti i ragazzi sono lasciati completamente a se stessi, non si sta facendo nulla, quindi sono indignata. Dall'altra mi sono detta posso indignarmi, arrabbiarmi, scrivere post al vetriolo, ma che cosa cambia? L'idea è tu puoi dare un contributo, quindi io ho trasformato la mia indignazione, e questo fa parte di percorsi di intelligenza emotiva, in qualcosa di creativo e che possa dare un contributo positivo. Cioè la rabbia, l'indignazione sono sentimenti positivi, non esistono sentimenti negativi. Il punto è l'uso che ne fai, perché si può essere arrabbiati e voler creare un mondo diverso, si può essere arrabbiati e scagliarsi contro l'altro additandolo come colpevole.
Il pericolo è un pochino questo, specialmente in questo momento, insomma non abbiamo bisogno di capri espiatori, in questa tempesta ci stiamo tutti insieme, ne dobbiamo uscire tutti insieme senza puntare il dito, appunto il discorso è politico, è sociale, non è colpa di alcuni singoli o di alcune categorie, io su questo sì, sono assolutamente d'accordo. Cara Alessia, volevo dare delle indicazioni pratiche, nel senso c'è una cadenza di queste tue dirette? Una periodicità.
Allora, io ho fatto un piccolo calendario che arriva fino a fine febbraio. Le dirette sono ogni domenica alle ore 19 sul mio profilo Facebook, quindi il mio profilo è Alexia Giovannini, quindi Facebook / Alexia Giovannini, e sono ogni domenica alle 19, c'è un calendario di temi, per cui chi va sul mio profilo trova la locandina con le varie tematiche e può essere interessato a un argomento piuttosto che a un altro, quindi può scegliere. Il calendario arriva fino a fine febbraio, cioè l'ultima domenica di febbraio farò una chiacchierata su Thich Nhat Hanh, che è questo grande maestro spirituale che si è andato.
Volevo arrivare proprio lì, volevo arrivare proprio a parlare di lui, lo sai, ci siamo lette nel pensiero vicendevolmente, perché era un grande maestro che se n'è andato proprio di recente, quindi come mai hai deciso di dedicargli l'ultima puntata?
Ma guarda, chiaramente io come tutti ho dei maestri virtuali, degli insegnanti che mi hanno in qualche modo colpito al cuore in maniera positiva e di cui ho seguito gli insegnamenti. Thich Nhat Hanh fa parte del mio percorso formativo, diciamo, della mia formazione spirituale / emotiva, eccetera. Quando ti dico solo che quando io ho fatto nel 2017 questa guida gratuita per gli adolescenti su come riconoscere l'amore sano da un amore tossico, e la guida si intitola Non è amore se, piccola guida per gli adolescenti per riconoscere un amore sano, il retro di copertina di questa piccola guida, che è di 16 pagine, quindi la quarta di copertina, c'è proprio la gentilezza amorevole di Thich Nhat Hanh, in cui vengono elencati quattro caratteristiche dell'amore. E quindi io ho messo lui come chiusa di un piccolo percorso, diciamo, educativo sull'amore, se non altro per riconoscere l'abuso, quindi è già da tanto che lui mi accompagna. Quando se n'è andato pochi giorni fa, anche lì molti di noi lo conoscono, ma tanti di noi non sanno chi è, ho detto anche qua cerchiamo di diffondere gli insegnamenti di un maestro, di cui tra l'altro le librerie sono piene, quindi se vai i libri
si trovano,
ce ne sono tantissimi, e quindi ho pensato di fare un omaggio a lui, perché nella mia formazione personale sicuramente ha un grande ruolo. Come ti dicevo, io mi pongo in queste lezioni di pace interiore come divulgatrice, anche quando farò l'intervento sul guerriero compassionevole parlerò degli insegnamenti di 4-5 maestri di pace e di guerra, tra virgolette, perché se ci pensi il guerriero compassionevole è quasi un ossimoro, no?
Certo,
o c'è guerra o c'è pace. E invece, insomma, da diverso tempo si cerca di di far capire che l'amore è una cosa meravigliosa, ma amare non significa accettare tutto, no?
Esatto.
Quindi comunque il guerriero compassionevole è colui che prima lavora su di sé e poi riconosce che l'amore non è necessariamente diventare dei martiri. Ecco, qualcuno mi ha chiesto subito: perché non hai messo Gesù? Perché Gesù è un martire, quindi, ed è diverso dal guerriero.
No? Però il martirio, guarda, ne abbiamo anche un po' abbastanza, specialmente noi donne, no? Del concetto del martirio, quindi insomma, direi anche meno.
Esatto, quindi infatti nei maestri che ho messo, c'è anche Pema Chodron, che è una grande insegnante, anche lei buddista, zen. Io non sono buddista, però insomma è indubbio che il buddismo abbia ci stia offrendo in questo momento delle risorse molto pratiche a cui attingere. E, ecco, l'idea è questa, di sensibilizzare un po'. Poi la mia speranza è che le persone si possano incuriosire e andare da sole ad approfondire, ad esplorare, insomma, veramente al di là di me. Io mi pongo come ambasciatore più che ambasciatrice, più che come insegnante o maestra. Questo è il mio intento, di sensibilizzare. E, cioè, credo ci sia bisogno, e credo che in questo momento abbiamo le orecchie per ascoltare, perché anche lì, no, ci vuole il momento giusto, magari queste cose dette in un momento di grande prosperità sociale, economica, nessuno le avrebbe sentite, perché si sa, in questo momento invece di sofferenza collettiva forse abbiamo una maggiore attitudine all'ascolto e magari a porci delle domande che di solito evitiamo di porci. Se non altro la domanda è: come posso stare meglio di così? Ecco, questo è.
Beh, mi sembra molto importante infatti anche capire questo, capire quando è il momento di affrontare alcuni temi, e speriamo appunto che questo periodo ci aiuti ad avere più coscienza di tante cose e ci aiuti anche a cambiare le nostre vite, no? Perché sappiamo che molti di noi non torneranno mai più a quello che era prima, e questo non sempre è un male, a volte è un bene, perché forse abbiamo capito che la vita di prima non era poi questa grande cosa, perché correvamo da tutte le parti, eravamo appunto sotto pressione da tanti punti di vista e ci impedivamo di riflettere su alcune cose. Forse ecco, in questo momento possiamo riflettere e capire che non è che andasse proprio tutto bene prima, io credo almeno.
Ma guarda, come stai dicendo, è proprio questo, no? La sofferenza ci apre il cuore o ci chiude. E c'è una frase tosta che dice: se la sofferenza ti ha reso cattivo, l'hai sprecata, no? Quindi in questo momento la nostra sofferenza ci sta mettendo di fronte a una scelta: incattivirci, diventare più frustrati, più con un senso di impotenza che diventa rabbia e odio, oppure riflettere sulle nostre vite e capire che questa è un'opportunità. Quello che io ho detto nel mio primo intervento è stato: attenzione, è un'opportunità, la crisi, quando accade, che accada a livello personale o globale, è un'opportunità. La parola crisi viene dal verbo greco crino, che significa scegliere, no? La crisi ci pone, facendo vacillare le nostre certezze, ci pone proprio questa domanda: ma dove traggo la mia certezza? Quello che sto vivendo è veramente quello che voglio, oppure posso cambiare? Naturalmente il cambiamento è un processo, ci vuole coraggio. Si fa un passo avanti e due indietro, anche questa è intelligenza emotiva. Noi pensiamo che ci svegliamo la mattina, vogliamo cambiare la nostra vita,
già.
E no, non è così, è un processo molto doloroso, significa staccarsi da situazioni, significa addirittura rinunciare a degli ideali di noi, no? Perché nell'attimo in cui tu rinunci a un ruolo che hai ricoperto nella vita, una parte di te muore, quindi è un processo molto doloroso. Se ci venisse insegnato questo nel momento in cui decidiamo di cambiare e sappiamo che la sofferenza fa parte del cambiamento, forse non ci fermeremmo al primo ostacolo, no? Invece abbiamo un'aspettativa per cui voglio cambiare la mia vita, ma non vogliamo soffrire. Non va, è chiaro che allora ci provo, la sofferenza è tale, ritorno dentro e sto pure peggio, perché
certo.
Poi quando la sofferenza è inevitabile bisogna capire una sofferenza che serve e una che non serve a niente. Stare in una situazione che ti rende infelice quotidianamente è una sofferenza che non ti serve a niente. Cambiare e soffrire nel cambiamento è una sofferenza che ti aiuta a ricominciare a vivere e andare verso il tuo benessere. Ma queste cose non ce le insegna nessuno. A noi ci viene insegnato che qualcuno dall'alto arriverà e ci salverà, insomma.
Ecco, specie a noi donne molto spesso, esatto, viene inculcata questa visione del mondo molto pericolosa, e io so che tu hai lavorato molto anche sulla violenza contro le donne, e io credo che questo discorso dell'intelligenza emotiva servirebbe moltissimo ai giovani ragazzi, agli uomini, perché molte bruttissime cose che accadono oggi forse non succederebbero se anche gli uomini fossero educati da principio a capire le proprie emozioni, ad affrontare anche le crisi, i cambiamenti, le separazioni senza, lo so che sembra facile da dire, poi è difficile da fare, ma anche questo è un lavoro culturale che va fatto da subito, da quando le persone sono in età scolare, perché poi quando sei grande è difficile che tu capisca certe cose.
Hai detto bene, ti posso dire che nelle docenze, nei licei, perché comunque mi occupo più di quelli, anche il ragazzino che sta lì, entra con la gomma americana, no? E guarda in alto mentre tu parli, quando cominci a parlare di amore, e come dici tu, chiedi, ma voi avete mai valutato la possibilità che l'amore finisca, o che una persona che amate vi lasci, o che voi possiate lasciare una persona che amate? Vedi che si bloccano tutti e ti ascoltano, no? Perché è una cosa che loro sentono dentro, quindi hai ragione, e da lì portarli anche solo a ragionare che appunto l'amore finisce, che qualcuno può dire no, significa educare alla non violenza, perché è soltanto una persona che pensa che tu sei mia per sempre o che no, non te ne andrai mai, reagisce con rabbia rispetto a quello che è la realtà della vita. Quindi assolutamente sì, quello che ti posso dire è che non è per dirlo a livello polemico, ma è la realtà dei fatti, la scuola è interessata a ben altro, sicuramente non... Adesso pare che sia passato, no, questo decreto per cui si insegnerà l'intelligenza emotiva nelle scuole. La domanda interessante è chi lo insegnerà, visto che,
certo,
siamo, no, non è che si sa, che però è già un passo avanti. Uh-huh. Diceva Buscaglia 40 anni fa, noi avremo a che fare con le emozioni tutta la vita, lui insegnava l'amore all'università, diceva avremo a che fare con le emozioni tutta la vita e nessuno ci insegna nulla. Quindi se si cominciasse ad avere un'ora a settimana di educazione emotiva, a partire dalla materna per arrivare al liceo, ti puoi immaginare che tipo di umanità diversa avremo, ma la domanda è, la vogliamo questa umanità diversa? Allora la mia risposta è, perché aspettare che dall'alto decidano? Cominciamo dal basso, no? Ed è quello che io poi alla fine faccio da tanti anni, offro dei piccoli percorsi di intelligenza emotiva. Ho fatto questo calendario di dirette Facebook fino a febbraio, perché onestamente spero che da marzo in poi ricominceremo a vederci in presenza, perché
assolutamente
la tecnologia è meravigliosa, ma è anche alienante, quindi io monologare un'ora e mezza, non so le persone dove trovino la pazienza di starmi ad ascoltare, perché, insomma,
però ci sono tante interazioni, no? Vedo che rispondono, commentano, quindi insomma invece c'è un riscontro. È chiaro che, ecco, non è la stessa cosa rispetto al trovarsi faccia a faccia, questo è evidente, quindi
c'è sicuramente un'interazione. Io sono abituata, quando faccio questi interventi, a porre delle domande, quindi proprio a una chiacchierata interattiva, quindi c'è. Ma io resto, come dico sempre, una persona un po' antica, per me la presenza è il dono più grande che possiamo fare a un altro essere umano, quindi io spero che poi in seguito ci sarà la possibilità di vederci, però nel frattempo queste lezioni di pace interiore resteranno lì e spero che chiunque ne possa aver bisogno ne possa usufruire, che non è adesso, magari un giorno, poi alla fine spariranno, ma insomma, ecco, come ti dicevo prima, mi permette di andare a letto meno arrabbiata, meno indignata, sapere che io nel mio piccolo sto facendo quello che posso. È veramente una goccia nell'oceano, ma insomma da qualche parte bisogna iniziare, e quello che poi, certo, io dico è che ciascuno di noi può dare un contributo in questo momento, ciascuno di noi ha un talento, ha una risorsa che può mettere a servizio di un altro, non bisogna isolarsi. Sai fare bene le torte, bene, porta una torta al tuo vicino di casa che magari sta in quarantena, non gliela lasci fuori dalla porta, cioè questo è qualcosa che tutti possiamo fare, no?
Certo.
Dobbiamo uscire da questa autoreferenzialità, questo vittimismo personale, bisogna pensare che dare un contributo ti fa stare bene, perché questa è la verità, cioè ti fa bene a te, quindi questo è il mio, diciamo, appello, dopodiché, sai, ognuno ha il suo percorso, quindi certamente chi ha la pazienza di ascoltare queste lezioni di pace interiore ha anche l'umiltà di porsi in discussione, perché è chiaro che non vai a sfondare un muro d'acciaio se questo muro è così, come dire, saldo in se stesso, no?
Certo.
Però, ripeto, ci proviamo anche.
Ci proviamo.
Che mi fai chiacchierare di questo. Ci proviamo, Ludovica, se non altro potremmo dire che ci abbiamo provato. E come dicevano gli anni d'America, dicevano: non vi posso dire che sarà facile, ma vi posso dire che vale la pena. Ecco, io
ma quello senza dubbio, cara Alessia. Allora, quindi appuntamento domenica prossima. Noi poi condivideremo tutto quanto il tuo calendario e anche tutti i link per seguire le tue attività, per conoscerti meglio, sul podcast che pubblicheremo oggi pomeriggio sul sito di Radio Città Aperta. Grazie, Alessia.
Grazie a te, Ludovica. E poi io ti aspetto sempre dai cavalli.
Ma guarda, non vedo l'ora.
Guarda, appena si riparte, io sono in prima fila ad aspettarti.
Benissimo.
Un abbraccio grande.
Grazie.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Buona giornata.
Grazie, grazie anche a te. Insomma, sì, è sempre un piacere confrontarsi con, appunto, con chi cerca di dare il proprio contributo. Questa è la cosa fondamentale, in un modo o nell'altro, che ognuno di noi si renda soggetto attivo e che non viva passivamente con vittimismo questo momento, perché quello poi, appunto, è un po' un tranello della mente, no? Il sentirsi vittime, dire: vabbè, io ma che posso fare, piangersi addosso. Questo tempo, per quanto difficile, è sempre prezioso, non facciamolo scappare senza aver fatto qualcosa. E io, tanto per fare qualcosa, vi faccio ascoltare un po' di musica e dall'album Gaslit ci ascoltiamo questa Oblique dai Divide and Dissolve.